Bruce Lipton e l'epigenetica. Bruce Lipton è un biologo che negli anni 60 era un giovane assistente universitario, professore universitario oltretutto a studenti di medicina, mi sembra che fosse a Stanford, e cominciava a fare i primi esperimenti sulle cellule, sulla duplicazione cellulare, e sperimentava con le cellule staminali, le famose cellule pluripotenziali che sono utilizzate nella fase di sviluppo del feto. In quegli anni, devi sapere, era molto recente la cosiddetta scoperta. Poi se vai ad ascoltare le conferenze di Bruce Lipton ti accorgi che lui stesso dice che questa è stata un'ipotesi, non è mai stata verificata scientificamente. Comunque la scoperta della doppia elica famosa della struttura del DNA è associata a questa l'importanza enorme che veniva in quel momento affidata alle caratteristiche genetiche di ciascun individuo. Ora, è evidente che se tu sei figlio di due genitori norvegesi alti, biondi, con gli occhi azzurri, è molto difficile che tu venga fuori moro con i capelli neri e ricci. Quindi forse anche per questi motivi apparentemente facili da riconoscere e evidenti, veniva abbastanza facile a tutti credere sì che in effetti il patrimonio genetico, inteso come l'insieme di quei geni che ci vengono trasmessi e che sono frutto al 50% dalla madre, al 50% dal padre, fosse chiamiamola l'imprinting fondamentale di tutte le caratteristiche della nostra vita, del nostro corpo, ma anche non soltanto delle caratteristiche somatiche, quindi se sei alto, basso, biondo, moro, eccetera, ma anche di molte altre caratteristiche, quasi che ogni gene fosse il responsabile di una certa caratteristica. E se ci pensi bene, questa impostazione è tutto sommato anche quella attuale, è solo credo un paio d'anni fa o forse tre, comunque molto di recente, la famosa attrice Angelina Jolie si è fatta sottoporre a una doppia mastectomia preventiva, cioè amputazione dei seni, proprio per evitare la possibilità, che secondo lei a questo punto era quasi una certezza, di sviluppare il tumore al seno. Avendo avuto dei casi in famiglia di tumore al seno, lei per questo senso opprimente di predestinazione ha preferito optare per la soluzione più drastica. Questa insomma è la visione ancora corrente, quella più accettata. Abbiamo dei geni che definiscono il nostro futuro, e su questo corredo genetico, su questo patrimonio inteso come eredità genetico che abbiamo, non ci si può fare nulla. C'è una sorta di rassegnazione. Allora, è interessante perché questa non soltanto è la teoria più corrente, più forte al momento, ma prendeva piede negli anni 60, quando questo giovane biologo e professore universitario, assistente universitario, insegnava agli studenti di medicina negli anni 60. Però cosa fece Bruce Lipton? Fece un esperimento che lo mise profondamente in crisi. Che cosa fece? Prese una cellula staminale e la mise in un piattino di coltura, i famosi petri dish, i piattini di plastica trasparenti, e la fece duplicare. Come sai, dopo un po' di ore la cellula si duplica in due, e poi da due diventano quattro, poi otto, insomma nel giro di una settimana, qualche settimana, aveva una discreta coltura di svariate, credo decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di cellule. Evidentemente queste sono cellule che sono tutte identiche alla prima, perché nel processo di divisione avviene una vera e propria clonazione, come se fosse una fotocopia, e le caratteristiche della prima cellula si riproducono esattamente nelle due cellule oggetto della divisione, e questo lungo tutto il processo. Cosa fece a quel punto il nostro biologo, il nostro ricercatore? Andò a dividere questo insieme, questa coltura di cellule, in tre diversi ambiti, in tre diversi piattini, con diversi elementi. E queste cellule lasciate sviluppare, svilupparono tessuti di tipo diverso. In un piattino tessuti di tipo muscolare, in un altro tessuti di tipo osso, in un altro qualcos'altro ancora. A questo punto la domanda che il nostro Bruce si fece fu: ma scusa un attimo, Se queste cellule erano tutte identiche, perché provenivano da un'unica cellula madre che si è divisa, e quindi avevano e hanno per forza lo stesso patrimonio genetico, per quale motivo sono evolute e si sono sviluppate formando dei tessuti diversi? Evidentemente la cosiddetta predestinazione genetica qui non ha senso. Ma allora, qual è stato il motivo per cui hanno preso delle caratteristiche diverse? Il motivo sta nell'ambiente. Le sostanze e l'ambiente con il quale queste cellule, queste colture venivano messe in contatto avevano effetto sullo sviluppo. Quindi, prima grossa scoperta, non è vero che la genetica predetermina quello che sarà il mio sviluppo, perché conta l'ambiente. Seconda cosa, appunto, è questa, cioè conta l'ambiente, conta quello in cui sono, in cui io mi trovo. A questo punto lui dice, facendo un'estensione, anche noi esseri umani siamo come un grosso ambiente di coltura, abbiamo 3 trilioni, cioè 3.000 miliardi di cellule, e però alla fine anche noi è come se fossimo un ambiente di coltura in cui il liquido in cui siamo immersi, in cui il liquido in cui si trovano le cellule, da cosa dipende? La sua osservazione fu, dipende dal cervello. In che senso? Ci sono tutta una serie di sostanze, dalla dopamina, la serotonina, eccetera, che vengono rilasciate su ordine del cervello in base alla percezione che questo ha del mondo. Lui fa questo esempio: se tu apri gli occhi e vedi un leone che ti vuole sbranare, non soltanto hai paura, ma ci saranno, ti metti nella modalità cosiddetta, già descritta altre volte, di fight or fly, cioè combatti o scappa, modalità di simpaticotonia, modalità di contrazione e non di crescita, perché in quel momento non devi crescere, in modalità momento sei sottoposto a un forte stress, sei sottoposto a, Hammer direbbe, una DHS, che è un insieme di sostanze chimiche completamente opposto al caso in cui tu apra gli occhi e ti trovi di fronte alla tua amata o a un paesaggio bucolico bellissimo, prati verdi, eccetera. Quindi l'ambiente influenza noi stessi, ma non soltanto a livello di emozioni, ma anche a livello cellulare. Allora, che l'ambiente influenzi il nostro essere non è una grossa novità. Quello che invece forse è un pochino più strano da accettare è che l'effetto di quello che noi vediamo sia così profondo che vada a modificare anche le strutture cellulari e vada anche ad attivare o meno alcuni geni. Allora, che l'effetto sia così profondo, innanzitutto lo possiamo vedere con degli esempi molto banali. Se tu ti immagini, chiudendo gli occhi, di avere un grosso limone in mano, questo è un esperimento che fanno gli psicologi nelle aule, ma lo possiamo fare anche qui, e cominci a pensare a questo limone, cominci a pensare al suo profumo, cominci a pensare alla sua consistenza, poi immagini di tagliarlo a metà e di cominciare a strizzarlo un pochino in modo che alcune gocce scendano, avvicinarlo alla bocca. Ecco, tutta questa serie di immaginazioni, che pure non sono reali, nel senso che sono solo nella tua mente, avranno l'effetto di far aumentare la salivazione all'interno della tua bocca. Cosa vuol dire? Vuol dire che non soltanto l'ambiente influenza il nostro essere, ma anche quello che noi immaginiamo lo influenza. Quindi, per estensione, potremmo dire che non è in sé l'ambiente che ha un'influenza diretta sul nostro, sulla nostra fisiologia, sulla nostra forma fisica, ma è la percezione di quello che noi vediamo che ha un effetto diretto. Può essere che la tua obiezione sia: sì, vabbè, ma un conto è, per questi aspetti, diciamo così, leggeri, guardo un film, mi commuovo, escono delle lacrime, va bene, ma com'è possibile che io vada anche a modificare la struttura fisica del mio corpo o, che ne so, le attivazioni cellulari? Allora, questa cosa è molto più che una sensazione, è molto più che una intuizione ed è stata provata in diverse occasioni. ti racconto l'esperienza più significativa, anche perché è stata pubblicata in un giornale cosiddetto peer review, quei giornali scientifici dove prima di pubblicare l'articolo, questo articolo viene sottoposto a diversi altri professori che hanno lo stesso standing, cioè lo stesso grado di preparazione, per evitare che si pubblichi qualcosa che poi possa essere criticato. Ed è l'esperimento il famoso esperimento dell'operazione al ginocchio, che ti racconto nella prossima registrazione.